L'origine di tale teoria che distinguono o addirittura separano l'essere umano dalla persona si può far risalire dal punto di vista storico alla posizione espressa già da Locke, un autore di cui voi sicuramente avete sentito parlare durante gli studi nelle scuole superiori, quando avete studiato il pensiero moderno. Ecco, che cosa diceva Locke in sintesi? Che la nozione di persona, allora, non è secondo lui né sostanzialistica né biologica. Quindi della persona non dobbiamo considerarla secondo le filosofie della sostanza, tipica di questa definizione è quella di Boezio, della quale abbiamo dato conto, neanche è riducibile solo alla biologia, che quindi la persona non è altro che l'organismo, no? Nelle sue componenti fisico, chimiche, biologiche, sia pure vero con una meravigliosa organizzazione, come appunto l'organismo umano. Quindi la persona non è né qualcosa che può essere definita dal punto di vista della teoria della sostanza, né qualcosa appunto come organismo, e quindi solo un dato biologico. Ma ecco, questa è la sua idea, che è poi alla base anche di tutte le distinzioni che abbiamo esaminato, quelle contemporanee, no? Quello di Engelhardt e soprattutto quello di Singer, no? Noi ci siamo fermati a questi due. Ecco, diceva, ecco, invece per Locke non è né sostanzialistica la nozione di persona né biologica, ma è un linguaggio, è frutto di una creazione linguistica, è un linguaggio. È un linguaggio etico e giuridico, è un linguaggio quindi che usiamo in etica e dal punto di vista giuridico, mediante il quale linguaggio attribuiamo tutela a determinati individui che attraverso il linguaggio denominiamo persone. Quindi non c'è nulla, come dire, dice Locke, che corrisponda alla realtà delle cose, né dal punto di vista della realtà come sostanza, né dal punto di vista della biologia, che corrisponda a qualcosa che è persona. Ciò nonostante noi nel linguaggio usiamo questa parola, ed è proprio appunto una creazione linguistica questo termine persona, e attraverso questa creazione linguistica noi diciamo persone quegli individui a cui attribuiamo tutela e garanzie, sia dal punto di vista etico e anche e soprattutto dal punto di vista giuridico. Quindi è una creazione linguistica. Noi li denominiamo così, l'avremmo potuto chiamare anche con un altro nome. Quindi a questo non corrisponde nessuna sostanza e neanche nessun fatto biologico, no? Non è questo. Certo che c'è la biologia, certo, evidente, no? Ma non è qui, cioè non è che quelli che da qui noi possiamo dire la persona è realmente esistente in siffatto modo. No, è un linguaggio utilissimo, fondamentale, perché attraverso il linguaggio noi distinguiamo, per esempio, le persone dalle cose, no? Ma questo non ha nessuna, come dire, corrispondenza con la realtà fattuale. È un linguaggio che è stato creato dagli umani, sia nel un linguaggio morale che un linguaggio giuridico. Perciò non ha nessuna corrispondenza con la realtà. Quindi è sommamente importante aver creato questo linguaggio. Come linguaggio avremmo potuto anche denominarli in un altro modo, quello che nel linguaggio chiamiamo persone, no? E che però è molto importante, no? Questo linguaggio che, come dire, chiama persone alcuni enti, perché attribuisce loro, a questi enti, determinati tutele, determinate garanzie, sia dal punto di vista etico che dal punto di vista squisitamente giuridico. Quindi riconoscere attraverso il linguaggio la caratteristica di persone e quindi le relative tutele e garanzie ad una classe di enti deriva dalle decisioni etiche. È frutto di decisioni etiche e da un linguaggio attraverso cui esprimiamo queste decisioni. Perciò non è, come dire, un fatto che naturale l'esistenza delle persone. No, è frutto di decisioni etiche che noi esprimiamo in un determinato linguaggio. Quindi non è naturale che esistano persone, ma è un fatto artificiale. Perché artificiale è il criterio in base al quale noi riteniamo che sono persone gli appartenenti a quella classe di enti. Quindi è frutto di una nostra decisione artificiale, che è una decisione, come dire, importante, una decisione molto utile, ma che non ha nessuna corrispondenza nei fatti naturali. E quindi dipende dalle nostre decisioni etiche e giuridiche, che sono sommamente utili queste decisioni. Sono importantissime perché svolgono una funzione nella società, perché ci consentono di decidere chi è persona e chi, ancora una volta, di decidere chi è persona e chi lo è e chi non lo è. Questo non ha nessuna corrispondenza nei fatti naturali. Sono le nostre decisioni. Noi attraverso il linguaggio morale attribuiamo e decidiamo di attribuire certe caratteristiche ad una classe di enti. E queste sono decisioni artificiali, non hanno nessuna corrispondenza naturale. Perché è artificiale il criterio in base al quale noi decidiamo di ritenere persone gli appartenenti a quella classe piuttosto che a un'altra classe. E questo, come vedete, ha conseguenze molto importanti, no? Come capite bene, no? E ancora una volta, no? Vedete che questa questione ha gravi conseguenze dal punto di vista etico ed anche giuridico. Naturalmente non si nega, anzi si ritiene fondamentale fare queste decisioni e quindi attribuire ad una classe di enti il fatto che siano persone con relativi diritti, con relative tutele, è fondamentale per la società. No? Ma questo è un fatto artificiale, è un criterio artificiale frutto di nostre decisioni, in base al quale appunto decidiamo di attribuire determinate caratteristiche ad una classe di enti che nel linguaggio denominiamo persone, ma che non hanno nessuna corrispondenza con i fatti naturali, con i fatti reali. E che non vuol dire che è inutile questa condotta. È assolutamente necessaria. No, perché ci porta a dire che quella classe di enti va tutelata rispetto ad un'altra classe di enti che non sono persone e che hanno bisogno di meno tutele, di meno garanzie, sia etiche che giuridiche. E quindi il linguaggio, come è chiaro, non cambia, no? Li abbiamo chiamate persone, avremmo potuto chiamarli in un altro modo, poco importa. Abbiamo usato questa perché è un termine più augusto, più importante, che è più pregnante di significato, ma non ha in sé nessun significato. No? È una creazione linguistica, sommamente conveniente, assolutamente necessaria per la società, e però non ha nessuna corrispondenza nei fatti naturali. È un artificio. Questa decisione è un artificio fondamentale, ineludibile, per la società e per l'etica sociale, per i rapporti che abbiamo nella società, Però è frutto di una nostra decisione, non, ecco, non ha nessuna corrispondenza nello stato di cose, non è un fatto naturale. Ecco, come dire, questa idea di Locke è all'origine, è una delle origini che poi hanno dato luogo a quella distinzione tra essere umano e persona e a tutte poi le conseguenze di cui abbiamo brevemente parlato. Quindi, se proprio volessimo risalire, insomma, storicamente, ecco, dobbiamo richiamarci alla teoria di Locke e poi anche all'altro autore moderno, utilitarista e empirista, che è Hume, il quale sostiene da canto suo che persona va ancora più a fondo di Locke, non indica nessuna cosa reale, non c'è nessuna corrispondenza con la realtà, con lo stato delle cose. Non dice alcunché di qualche cosa che esiste realmente. Ma, come dire, nel suo linguaggio Hume, sul linguaggio geniale, nella sua filosofia empirista, riguarda una regola di organizzazione delle esperienze sensoriali. Quindi si tratta di un altro termine, secondo Hume, di uno schema mentale, che è molto utile, che ancora una volta è fondamentale, ma è uno schema mentale che non ha nessuna corrispondenza con le cose del mondo, che esistono nel mondo. Quindi non c'è nulla in natura che sia persona. È uno schema mentale. Il che naturalmente non porta Hume, è ben lungi Hume dal negare che le persone siano importanti, tutt'altro, ma è frutto di uno schema mentale, non corrisponde nulla di reale. Quindi egli è ben lungi ovviamente dal negare che esistono le persone, ma le fa risalire a questo schema mentale. E quindi è perciò che egli ritiene molto utile che vi siano, è molto funzionale alla società che vi siano enti dotati di determinate caratteristiche funzionali. Ma questo è frutto di uno schema mentale, e che soprattutto vi siano quelle caratteristiche e che tra di essi, tra questi enti, vi sia anche l'io psicologico, che è inteso come un continuo psicologico unitario di cui si predicano diverse attività mentali, e a cui si attribuisce anche la responsabilità delle azioni che compie come agente morale. Ma questo è uno schema mentale. Nulla adesso corrisponde nello stato delle cose reali. È estremamente importante, ineludibile, no? Ma imprescindibile per la società. Ma dicevo, non illudetevi, che questa nozione di persona abbia corrispondenza con lo stato delle cose reali. Naturalmente la teoria di Hume è molto complessa, perché dipende da tutti i suoi da tutti i presupposti empiristici, no? Tipica della sua filosofia, no? Però naturalmente questo rappresenta, come dire, rispetto a Locke, ancora è una radicalizzazione del concetto di persona. Hume va ancora più a fondo con la sua consueta raffinatezza nel maneggiare i concetti. E anche qui, come per Locke, non possiamo naturalmente seguirlo in questo approfondimento, perché naturalmente allora bisognerebbe fare un corso su Hume, su Locke, eccetera, ma non è lo scopo, stiamo soltanto analizzando nell'ambito del nostro corso, un punto centrale, no, per l'etica, che è appunto la questione della persona. Stiamo vedendo le varie teorie nel corso della storia dell'etica che hanno elaborato quest'idea di persona e quindi anche quali ne sono le conseguenze. Bene, arrivederci.